Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Sono le 10 in punto, venerdì 17 maggio, e come ogni venerdì su Radio Popolare, uscita di sicurezza. Trasmissione che si occupa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Un buongiorno da Luca Parena e accanto a me, come ogni venerdì, Stefano Ruberto. Ciao Stefano.
Ciao Luca, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Cominciamo ricordandovi i nostri contatti con cui potete scriverci, potete mettervi in contatto con noi mentre siamo in diretta. Vi ricordiamo la nostra mail diretta@popolarenetwork.it e vi ricordiamo che potete anche scriverci via SMS, via Telegram e via WhatsApp al 331-6214013. Oggi parliamo di persone che vediamo girarci attorno spesso in città, no Stefano? Persone che
anche in questi giorni, no, abbiamo visto.
Sì, tendiamo a non notare, anche se sono piuttosto appariscenti con i loro borsoni fosforescenti, colorati molto spesso, e ci sfrecciano delle volte vicino mentre siamo per strada. Sono i rider, sono gli addetti alle consegne di cibo a domicilio, i ciclofattorini, chiamatoli un po' come volete. Oggi parliamo delle condizioni di salute e sicurezza che affrontano nel
che
fare
vivono,
il loro lavoro.
Esatto, quotidianamente. Intanto non siamo da soli in studio, Luca, diciamo subito, abbiamo un altro Luca che è Luca Corbetta, RLS RSA di Just Eat. Buongiorno Luca.
Aspetta che devo alzarti. Alzare ancora il microfono, Luca, eccoti qua.
Eccomi, buongiorno a tutte e tutti.
E insieme a lui abbiamo il grande Davide Contu della Filt CGL, che appunto segue non solo il pezzo dei ciclofattorini, ma anche un po' la logistica, un po' in senso un po' più ampio.
Esattamente, vabbè, grazie per il grande, lo prendo come età.
Ok, Davide si occupa di trasporti, merci e logistica per la Filt CGL Milano-Lombardia e in passato ha fatto anche il rider, un collega di Luca, e quindi adesso partiamo. E da dove partiamo? Partiamo da questo pacchetto di 32 ore di sciopero che tra l'altro è stato proclamato proprio questa settimana, no? Dai lavoratori di Just Eat di Milano e Lombardia. Al primo punto tra le motivazioni di questo sciopero ci sono proprio i temi della salute e della sicurezza dei rider.
Eh sì, perché appunto dicevamo prima, no? Li abbiamo visti anche questi giorni che vedevo prima. Zaia chiede lo stato di emergenza per la pioggia.
Sì, in Veneto. Però insomma anche a Milano, in Lombardia, veniamo da due giorni molto complicati, no? Per i nubifragi che ci sono stati. E mercoledì a Milano addirittura è caduta la pioggia di un mese, è stato il giorno di maggio in cui è piovuto di più da quando ci sono le rilevazioni. Luca Corbetta, come sono andati questi giorni per voi rider di Just Eat? Avete consegnato a Milano? Raccontaci un po' come è andato.
Sono stati piuttosto drammatici. Abbiamo passato dei momenti piuttosto difficili nella serata precedente a mercoledì, quindi martedì sera, quando purtroppo la nostra azienda non ha volutamente interrompere il servizio, questo per non perdere il volume degli ordini sicuramente, e questo ha costretto oltre un centinaio di rider a proseguire a lavorare in strada mettendo la propria vita in pericolo.
Ma di solito come funziona? Cioè come si dovrebbe arrivare all'interruzione del servizio quando piove molto? Ci sono condizioni meteo anche di altro tipo avverse?
Allora, il regolamento interno dell'azienda prevederebbe alcuni parametri entro i quali si può lavorare e oltre i quali bisogna interrompere il servizio. Purtroppo questi loro stessi parametri non vengono rispettati.
Parametri, adesso non so se ce li puoi spiegare in maniera molto semplice, cioè come vengono stabiliti?
Ma in base alle precipitazioni, in base alle rilevazioni delle precipitazioni, quindi a seconda di quanta acqua scende in un'ora o nell'arco di due ore o durante l'arco della giornata.
Eh sì, sono cose simili in, per certi versi a quello che avviene in edilizia, no? Dove lì però c'è uno strumento che è la cassa integrazione, no? In quelle condizioni meteorologiche avverse interviene, c'è cioè una delle app, diciamo, degli, degli strumenti tecnologici condivisi che identificano i millimetri di pioggia in alcune aree, e quindi quello è lo strumento utilizzato per sospendere le attività. In quel caso c'è un'integrazione al reddito, no? Qui non è proprio così, anche perché, Davide, qui stiamo parlando, in realtà facciamo un piccolo passo indietro, di un pezzo dei lavoratori, di una platea di lavoratori dei ciclofattorini che sono dipendenti, no? Ma poi c'è tutto un altro mondo che non è, diciamo, non ha le garanzie del lavoro subordinato dipendente, c'è ancora quella parte.
Esattamente, cioè Just Eat è l'unica piattaforma attualmente che ha deciso di contrattualizzare 3 anni fa applicando un contratto collettivo nazionale, quello della logistica del trasporto merci. Venendo poi alla questione della cassa integrazione, è un tema che è stato proposto già in passato relativamente ai periodi di forte caldo, di forte calore, e l'azienda è abbastanza sorda a questo tipo di rivendicazione. C'è una logica dietro tutto questo che ovviamente non la giustifica. Esistendo altre piattaforme che non hanno questo, utilizzano rider, chiamiamoli così, autonomi, anche se proprio magari non lo sarebbero, cosa succede? Che se l'azienda permette, se Just Eat permette ai suoi rider di non lavorare, addirittura incentivando questa rinuncia al lavoro perché c'è un istituto tipo la cassa integrazione, le altre piattaforme trovano campo libero in quella serata per acquisire nuovi clienti. Quindi siamo in un contesto dove si verifica una concorrenza sleale che poi va ad impattare anche su quello che magari è quella parte buona di cose che Just Eat ha fatto verso i rider, che però vabbè c'è ancora molto, certo, da fare,
lavorare, sì. Certo. Sì, appunto, è un po' una competizione, una guerra tra... Sì. Tra virgolette, tra poveri.
Che poi ricade, anzi, sui lavoratori.
Ecco, esatto. Ma vogliamo anche, quindi, le virgolette sui poveri, magari.
Cioè, quindi, insomma, mercoledì e giovedì, nonostante la quantità di pioggia che scendeva, sono arrivati lo stesso degli ordini, si è consegnato lo stesso, Luca.
Ma allora, fortunatamente, nella giornata di mercoledì poi siamo riusciti a far sospendere il servizio. Questo sicuramente non dettato dalla volontà dell'azienda, ma da una spinta nostra. Una spinta
dopo che avete proclamato lo sciopero, tra l'altro.
Sì, dopo che è stato contattato l'RSPP.
Che spieghiamo in due parole chi è, scusami.
È il responsabile salute, prevenzione e protezione.
Perfetto.
Che prontamente si è messo in contatto con l'azienda per segnalargli la criticità. Okay. Da lì, a distanza di forse una decina di minuti, una ventina di minuti, abbiamo proclamato un'intenzione di sciopero, e da lì, nel giro di pochissimo tempo, hanno sospeso il servizio e poi ci hanno chiesto di trattare la cosa, di mediare la situazione.
Ecco, ma in situazioni di questo tipo poi i rider, come dire, hanno dei posti dove poter, aspettare che smetta di piovere, dove aspettare che arrivino gli ordini successivi, perché anche questo ricordo che tradizionalmente è un grande tema, nel senso che gli addetti alle consegne hanno proprio nella strada il loro luogo di lavoro per fare le consegne, e poi però molto spesso mancano dei punti d'appoggio.
Assolutamente, infatti ho trascorso 4 ore in piedi in Piazzale Maciachini qui a Milano in attesa di che terminasse il servizio. Ho preso tanta umidità, però vabbè, meglio che correre il rischio di andare a fare un incidente in strada.
Intanto leggevo, Luca, che un'ascoltatrice, un ascoltatore ci scrive: buongiorno, non si può rischiare di vedere gli ordini, ma a volte il buonsenso va richiesto anche agli utenti. In caso di condizioni meteo impossibili, gli ordini non possono essere accettati o evasi. Per una sera capiranno, no? Cioè, insomma, è un tema che lui poi va avanti, lui o lei, siamo troppo abituati a soddisfare i nostri bramosi desideri a scapito di altri. Per una sera niente pizza, no? Lui dice. È una riflessione che ci stavamo ponendo, cioè, ma appunto una domanda che rivolgo a voi. Ma voi consegnate mediamente che tipo di ordini sono? Sono ancora i pacchettini del McDonald's o ci siamo ordini?
Possiamo fare nomi tranquillamente, insomma non parliamo di realtà sconosciute.
Sì, esatto.
Luca,
diciamo,
perdonami.
Che, se mi è permesso dirlo, un 90% degli ordini evasi sono piuttosto futili, nel senso beni rimpiazzabili da quello che uno potrebbe avere in casa, si potrebbe procurare nell'alimentare più vicino.
No, quindi infatti anche questo va nel solco della riflessione che faceva l'ascoltatore o l'ascoltatrice.
Sì, però... ecco, semplici comodità, ma poi appunto adesso ascoltatori e ascoltatrici, scriveteci anche le vostre riflessioni, se vi siete mai posti, no, un po' il problema delle condizioni in cui lavorano gli addetti alle consegne di cibo a domicilio, i rider, se fate uso, siete clienti, insomma, di queste piattaforme digitali. Noi oggi parliamo in particolare di Just Eat perché i nostri ospiti di questo si occupano, ma poi insomma sono Deliveroo, sono Glovo, le conosciamo bene perché le vediamo quotidianamente, no? Queste aziende e i loro addetti alle consegne. Quindi scriveteci, vi ricordo i nostri contatti 331-6214013 per SMS, Telegram e WhatsApp, diretta a @popolarenetwork.it per le mail. Davide Contu, volevo chiederti, insomma, prima dicevamo, i rider hanno nella strada il loro luogo di lavoro, questo comporta evidentemente, pioggia o no, una serie di rischi nel fare questo lavoro, perché molto banalmente si è in strada. Adesso che si sta anche parlando così spesso di queste riforme in arrivo sul nuovo codice della strada,
state facendo... codice della strada, come altri.
Stefano arriva subito a puntualizzare, insomma, state facendo delle riflessioni a livello sindacale su questo, in particolare per quello che può riguardare i rider?
Diciamo, non precisamente sul nuovo codice della strada, dopodiché di riflessioni sulla sicurezza dei rider ce ne sono parecchie da tempo, che hanno a che vedere con un miglioramento, per esempio, dei DP che vengono forniti, e sempre facendo la distinzione, cioè tutte le piattaforme ormai sono tenute a fornire i DP, e stiamo parlando come dotazione minima di un casco da scooter o di un caschetto da bicicletta e di un gilet ad alta visibilità. Poi, col fatto che Just Eat ha contrattualizzato i rider, ha anche la possibilità di effettuare la sorveglianza sul corretto utilizzo, quindi questo è un piccolo passo in più, però tuttavia sono insufficienti a nostro avviso, mancano altri DP per chi va in scooter, per esempio una protezione per la schiena, scarpe antinfortunistica, quindi cose di questo tipo, ma soprattutto è proprio l'organizzazione del lavoro che crea delle condizioni di pericolo. Una delle rivendicazioni dello sciopero ha a che vedere con il sistema di bonus che Just Eat sta implementando, per cui è unilaterale, una scelta unilaterale dell'azienda, che richiama la vecchia idea del cottimo, perché sostanzialmente i rider devono raggiungere un numero medio di consegne nell'arco della settimana, senza poter mai essere assenti neanche per malattia o infortunio. Il numero di consegne è sfidante e... se poi per 4 settimane raggiungono l'obiettivo, hanno un ulteriore mega bonus, in questo caso, perché da 120 euro si passa a 320 euro di bonus mensile, dove sappiamo che non ci sono soldi per pagare tutti questi bonus e di conseguenza sappiamo già che pochi raggiungeranno. Ma questo crea un sistema di competizione, incentiva ad andare più veloce, incentiva anche a non prendersi cura di se stessi, per cui se uno sta male invece di stare a casa in malattia, che sarebbe retribuita nel caso di Just Eat, viene a lavorare, mettendosi quindi in condizioni di pericolo.
Ecco, infatti su questo alcuni temi che nel tempo, tanto qua elementi proprio che spingono i lavoratori a esporsi a rischi, quindi oltre al fatto che i DPI magari non sono così adeguati e quindi la giusta rivendicazione di migliorare le condizioni da un punto di vista della protezione individuale, proprio perché il luogo principale è la strada, no? E quindi ci sono diverse fonti di pericolo. Però ricordo che nel tempo con Davide si provava, anche con la Camera del Lavoro, col patronato, a tutelare i lavoratori che hanno subito infortuni. E su questo c'è ancora, chiedo anche a Luca, un po' di difficoltà nella relazione, diciamo, con riconoscere l'evento infortunistico, quindi in occasione di lavoro per voi rider, da incidente stradale. Cioè, un tempo c'era un po' questa questione del vado al pronto soccorso, soprattutto sui lavoratori migranti, no? Che hanno delle condizioni, perché gran parte comunque lo vediamo, lo osserviamo, sono ciclofattorini, per lo più una popolazione di lavoratori migranti, e quindi con tutto ciò che ne consegue dal titolo del soggiorno, in alcuni casi anche un po' il caporalato, no? Si era innestato in alcuni episodi di questa natura, però ecco la difficoltà poi di ottenere un diritto forse basilare, no, per tutti i lavoratori dipendenti e non solo, quello del riconoscimento dell'infortunio in occasione di lavoro.
Sì, allora diciamo che su questo rispetto a un anno e mezzo fa ci sono stati dei passi avanti dovuti a due cose. Sicuramente l'azienda ha fatto il suo dando informazione corretta su come comportarsi in caso di infortunio, di incidente durante il lavoro, e poi molto, io credo, ma questo non per essere autocelebrativi, però come Filt, con Luca, con i delegati abbiamo fatto un lavoro di informazione capillare nei vari starting point, così si chiamano i punti di partenza di Rider Just Eat, in particolare anche con chi non conosce i diritti e le normative italiane, quindi parliamo di rider migranti, ma basti pensare che un anno e mezzo fa magari erano 4 i delegati e attualmente sono 12. Questo vuol dire avere più persone che stanno diffondendo informazione corretta ai colleghi, quindi incentivandoli proprio anche a segnalare il lieve infortunio, perché molto spesso uno non lo fa perché dice vabbè, non è successo niente, magari mi metto in malattia, però comunque anche quello è importante segnalarlo, perché oltre ad avere un tipo di tutela diversa, INAIL invece che IMSS ha delle conseguenze che non sto qui a spiegare perché sono complicate, però è importante creare anche statistica perché ce n'è pochissima al momento.
Vi leggo un paio di messaggi. Un amico a Milano città è stato investito dal furgone che gli stava facendo manovra davanti al condominio per consegnargli un caricabatteria a forma di mela. Questo è un messaggio che ci arriva via mail da un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma. Alessandra via Telegram ci scrive invece: io non ho mai usato questo servizio, ma giro in bicicletta e mi rendo conto della situazione in cui lavorano. Però mi chiedo perché moltissimi non hanno luci sulle bici, perché hanno tutti bici elettriche e niente luci. Luca Corbetta, cosa rispondiamo a questa ascoltatrice?
Ma purtroppo diciamo che non avendo l'obbligo, molti non si comportano come vogliono, non indossano il casco, non indossano gilet ad alta visibilità, vanno così in maniera autonoma.
Perché molto spesso i mezzi, anzi molto spesso, sono mezzi personali a tutti gli effetti dei lavoratori, non è che vengono forniti dall'azienda.
Assolutamente sì, sono mezzi personali anche sui quali sarebbe interessante magari fare a volte un controllo, dato che alcuni di questi vanno oltre la velocità consentita in strada. Questo lo potrebbero rilevare tranquillamente anche le piattaforme, vedendo i tempi medi di consegna in quanto viene evaso un ordine, riesco a determinare se il rider in bicicletta andava a 25 orari o se andava a 40. Chiaramente questo tipo di controllo non è interessante mettere in atto.
Certo, no, infatti era un po' quello che si diceva anche prima con Davide, la possibilità di effettuare controlli nella platea di lavoratori subordinati, quindi nell'ambito di Just Eat, chi svolge la funzione un po' così del preposto, no? Un soggetto che nell'organigramma della sicurezza di tante aziende è quello che ha il compito per legge dal decreto 81 di effettuare la vigilanza, no? Per proprio nel suo compito specifico, che nel mondo Just Eat la figura del preposto chi è? C'è, esiste.
Allora, no, non, ovviamente da casa non mi si vede, sto sorridendo, esatto. Perché c'è una querela con Just Eat annosa proprio su chi sia il preposto alla sicurezza, ovvero chi ricopra questa figura a norma di legge. Just Eat ha inserito un sistema anche interessante di verifica, che è quello dei capitani. Il nome è veramente brutto, però se viene svolta correttamente questa funzione, il capitano all'inizio del turno verifica che tutti i colleghi, è un rider il capitano, io sono un ex capitano di Just Eat, quindi un rider che verifica che i colleghi abbiano la dotazione di sicurezza, che la indossino correttamente, che utilizzino la borsa Just Eat, quindi qua rientriamo anche nel campo dell'HACCP, e che sia chi dice di essere, quindi qua tra l'altro si lascia anche da parte il caporalato. Queste sono delle importanti avanzamenti rispetto ai sistemi precedenti o al Cottimo. Dopodiché a questi capitani non viene data la nomina a preposto, non ricevono la formazione come preposti, e di conseguenza questa funzione è passata a chi invece coordina, la figura del coordinatore, che però non è sul posto, non è sul campo, e di conseguenza al capitano viene tolto anche quella che può essere la facoltà di prendere iniziativa, per esempio in situazioni di pericolo. Piove tantissimo, non arriva nessun input dall'azienda, il capitano, se fosse preposto, potrebbe legittimamente bloccare il servizio, almeno per quella parte che è di sua competenza. Certo. Questo non
avviene.
Esatto. Mm-hmm. Però nel contempo è un preposto di fatto, perché effettua sorveglianza sui DPI, e se rileva che qualcuno non ha i DPI adeguati, il turno di quella persona viene sospeso come conseguenza della sua azione. Questo tecnicamente lo porta a essere un preposto di fatto, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità amministrativa e penale, ma senza aver ricevuto la formazione
da preposto.
Esatto.
Maria ci scrive via WhatsApp e scrive: io per scelta non uso mai le ordinazioni con i rider, perché non ritengo che sia un lavoro che si svolge con margini accettabili di sicurezza. Quando guido incontro i rider sono sempre preoccupata, perché loro, per essere veloci, sono costretti ad essere troppo spericolati mentre corrono in mezzo a macchine e camion. Luca Corbetta, raccontaci un po' qualcosa di come si fa lo slalom tra auto, camion e quant'altro per fare il tuo lavoro.
Ma questo sì, assolutamente vero, non è così, non riguarda questo tutti i rider. Io sono uno di quelli che tiene la destra, mantiene 20-30 cm dalla carreggiata laterale e spera che anche le altre persone in strada rispettino il codice della strada. Poi chiaramente sei sempre esposto al rischio. Io ho subito un incidente 1 anno e mezzo fa, dove una persona non ha rispettato lo stop, è andata dritta, ma ha investito, e indossavo casco, veste e tutto, però non c'è stato nulla da fare. Per fortuna non ho riportato gravi ferite, però l'incidente c'è stato.
Stefano, non so se vuoi leggere tu la mail che ci ha scritto Maurizio.
Maurizio... Aspetta.
Vediamo se la trovi, oppure vado io.
Vai te, perché non la trovo.
I rider hanno tutta la mia solidarietà, scrive Maurizio, ma vorrei far presente che proprio questo sistema di incentivi a aumentare sempre le consegne, ne parlavamo prima, mette in pericolo se stessi. Si muovono contromano con semafori rossi, e quindi per gli automobilisti è rischioso imbattersi nei rider. Ripeto, hanno tutta la mia solidarietà, ma questi pericoli vanno combattuti giustamente a monte per la sicurezza di tutti. Maurizio da Bergamo.
Eh sì, perché tanti, poi mi viene da dire, in questo senso sono anche i rider purtroppo che hanno perso la vita sul luogo di lavoro, no? Ci sono stati tanti episodi, tra i quali anche alcuni eclatanti, cioè il rider licenziato in seguito poi con una mail molto
fredda. Purtroppo questo è rimasto un po' un caso di cui si era parlato molto a suo tempo nell'ottobre 2022, Sebastian Galassi a Firenze, che è stato investito da un SUV, e poi se ne era parlato anche perché appunto pochi giorni dopo gli era arrivata una mail da Glovo, in quel caso, che gli comunicava il licenziamento
perché non ha effettuato la consegna.
Esatto, dopo che lui purtroppo era morto. Ma poi ci sono stati altri casi nel tempo. Uno degli ultimi di cui abbiamo avuto notizia a livello nazionale, quello di Raffaele Acampora nel gennaio di quest'anno, investito da un treno a un passaggio a livello a Napoli.
Ecco, no, io infatti una domanda per Luca, visto che siamo quasi verso la fine. Abbiamo detto RLS, Luca, RSA, cioè chi fa rappresentanza, no? Com'è fare questo mestiere, diciamo, oltre a fare rider, fare rappresentanza di altri lavoratori, no? In questo contesto, com'è? È facile, difficile, è frustrante, com'è?
Ecco, hai detto bene, sicuramente frustrante, come sicuramente può dare tante soddisfazioni, sicuramente una responsabilità, ed è un incarico che personalmente ho assunto con piacere, dato che il predecessore era un mio carissimo amico che è venuto a mancare qualche mese fa,
certo.
Mi sono sentito sia moralmente
in dovere proseguire.
Che sicuramente ho portato avanti gli stessi ideali che già condividevamo, quindi...
Michel,
di fuori della mia persona, esatto,
Michel, che è un amico, compagno, appunto RLS, compagno della CGL, della Camera del Lavoro, amico anche di Radio Popolare, perché poi con Davide avevamo e con Claudio Iampaglia avevamo lavorato con delle scuole proprio sul tema dei rider, e Michel era stato prezioso, anche una persona molto, come dire, delicata nel suo essere. E vabbè, un po' di emozione
sì.
Nel ricordo arriva un po' a tutti. Quindi Luca...
Noi ci avviamo verso la chiusura, no, Stefano, sì. di questa puntata. Iniziamo intanto con ringraziare i nostri ospiti, appunto abbiamo detto Luca Corbetta, responsabile, rappresentante insomma dei lavoratori di Just Eat per la sicurezza. Grazie Luca per essere stato con
grazie
noi
a
oggi
voi.
E grazie a Davide Contu della Filt CGL Trasporti, Logistica, Merci, ma poi insomma Davide ci conosciamo da tempo, grazie anche a te per essere stato con noi oggi in studio.
E non lo lasceremo perché seguendo quel comparto lì ci avrà tanto da raccontare nelle prossime occasioni.
Eh sì, facciamo un cenno a cosa pensiamo di dedicarci settimana prossima.
Sì,
Stefano.
Sì, visto che avevamo un po' accennato parlando con il portalettere Andrea, no? Il nostro RLS di Poste, anche al mondo della vendita di prodotti assicurativi, bancari, eccetera, quindi proveremo a sondare meglio con chi fa quel lavoro lì, no? Prodotti assicurativi e bancari, comparto dei bancari e degli assicurativi, della pressione commerciale. Vediamo se riusciamo a trattare questo tema.
Vedremo allora venerdì prossimo. Grazie ad ascoltatori e ascoltatrici per averci scritto oggi. Il tema dei rider lo sapevamo già, in passato insomma vi aveva coinvolto piuttosto da vicino. Noi allora ci fermiamo qui con questa puntata di Uscita di Sicurezza. Grazie come ogni venerdì Stefano Ruberto.
Alla prossima, grazie a te.
Giornale Radio e poi 37.2. Ciao a tutti da Luca Parena.
Che mi diceva vacci piano. Sono in ritardo sui tempi. Voglio una famiglia, la villa, 2 Grammy. Avanza la cieca, le gambe pesanti. Non so cosa voglio, ma voglio arrivare.